Cari amici, nell'ultimo incontro abbiamo parlato del marchio della bestia e abbiamo cercato di identificarlo. Abbiamo visto che si tratta di un marchio di fedeltà e obbedienza. Riassumo brevemente. La bestia che sale dalla terra fa dei prodigi e seduce tutti. Viene d'altronde chiamata falso profeta. Chiede agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia. Questa immagine non ha vita per se stessa. E allora la anima, e l'anima con uno scopo malevolo, per fare in modo che decreti la morte di quelli che non adorano la bestia. Come? Imponendo un marchio, affinché chi non lo ha non possa né comprare né vendere. Abbiamo identificato questo marchio che dovrà essere posto o sulla mano o sulla fronte con un cambiamento della legge di Dio. Esso consiste nel passaggio dal sabato alla domenica. Tutto questo ha un valore se c'è un senso profondo. In effetti il sabato è il segno di fedeltà e ubbidienza a Dio, mentre la domenica è il segno di sudditanza alla bestia. Ma vedremo che questo segno di sudditanza non è il solo segno. Ci sono altri segni di questo genere e vi invito a leggere in Apocalisse 13 i versetti da 16 a 18. Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è un numero d'uomo, e il suo numero è 666. Avrete osservato che ci sono tre modalità per prestare fedeltà e ubbidienza alla bestia. Avere il marchio della bestia, oppure portare il suo nome, che non ci viene dato e bisognerà trovarlo, avente anche un senso, oppure aderire in modo ancora più allentato ed elastico avendo il numero del suo nome. Notiamo che questo sistema di sudditanza può essere distante e vago. Non mette in difficoltà coloro che possono accomodarsi in qualche modo. Al contrario, per coloro che vogliono seguire Dio fedelmente, non c'è modo di scansare l'ostacolo, poiché non si tratta di creare una sudditanza dura, ma di accerchiare coloro che non vogliono il sistema della bestia. Vediamo il numero della bestia. Notiamo che si tratta del numero di un nome, e più precisamente di un nome d'uomo.
Allora,
Cerchiamo allora di vedere cosa può essere. Per fare questo dobbiamo far capo alla gematria, che consiste nell'attribuire un valore alle lettere, per poi operare sul testo con ogni sorta di calcolo e di paragoni. Ci sono delle persone che hanno trascorso la loro vita intera a fare calcoli partendo da testi. I più conosciuti sono quelli che appartengono alla Kabbalah. Con essa, partendo da testi in ebraico o in aramaico della parola di Dio, si fecero ogni sorta di calcoli con le prime parole, con le ultime, con il totale delle parole, eccetera. Un lavoro colossale che alla fine mi sembra porti molto lontano dal senso che il testo voleva darci. Abbiamo due sistemi di gematria. Il primo è quello ebraico, che attribuisce alle lettere dei valori, da 1 a 9. Così Aleph vale 1, Bet vale 2, Gimel vale 3 e così di seguito, fino alla lettera Tet, che vale 9, e Yot 10. A partire da 10, le lettere prendono il valore da 10 in 10. Per esempio, Kaf vale 20, Lamed 30 e così di seguito fino a Tzadeh, che vale 90, e a Kof 100. A partire da quest'ultima, le lettere vanno di 100 in 100. Res vale 200, Sin vale 300, Tav vale 400. Il sistema greco è assai simile, a parte che comprende 27 lettere e con dei valori che vanno da 1 a 900. Il secondo sistema è quello latino, che non dà valore a tutte le lettere, ma solo a quelle che sono utilizzate per formare delle cifre. Ossia, I vale 1, V e U vale 5, X vale 10, L vale 50, C vale 100, D vale 500 e M vale 1000. Nel sistema latino si prendono le lettere che hanno un valore e si fa il totale di esse. Molti tentativi sono stati fatti per decrittare la cifra 666, visto che c'è pure una variante nel testo che dice 616 invece di 666 e che ha condotto a molte ricerche. Ve ne presento alcune come esempio. Molte si sono centrate sugli imperatori romani, partendo dall'idea che Roma è chiamata in causa. Si è tentato con Nerone, l'imperatore folle per eccellenza, che incendiò l'intera città. Per arrivare a 666 si è tradotto Cesare Nerone in ebraico, che dà Xar Neron. Applicando il sistema ebraico si giunge a quel numero. Ma possiamo già vedere in questa operazione la complessità del calcolo per giungere così a 666. Si è fatta la stessa cosa con l'imperatore Diocleziano. Il suo nome completo è Diocles Augustus e sulla base del sistema latino si arriva a 500 più 1 più 100 più 50 più 5 più 5 più 5 uguale 666. In seguito si è preteso che il romano in generale potesse avere questo valore. Allora si è tradotto in greco ciò che dà la teinos. Poi è stata applicata la numerazione greca e si è ottenuto 666. Vi devo parlare anche della isopsefia. È un sistema che consiste in questo: quando si ha un totale, nel fare la somma delle cifre che lo compongono fino a ottenere un numero da 1 a 9, per poi associare le parole o i nomi che giungono allo stesso numero. Vi do un esempio. Quello di Nerone. Se utilizziamo il sistema greco, si arriva a un totale di 1005, che dà 1 più 0 più 0 più 5 uguale 6. Il secondo imperatore da chiamare in causa è Claudio. In greco Claudios, che dà un totale di 735. Che fa 7 più 3 più 5 uguale 15, che fa 1 più 5 uguale 6. Si arriva anche qui allo stesso risultato di 6. Poi si prende un terzo imperatore, Augusto. La traduzione in greco è Sebastos, che dà un totale di 978. 978 fa 9 più 7 più 8 uguale 24, che fa 2 più 4 uguale 6. In questo modo abbiamo Nerone, Claudio e Augusto che hanno ognuno un valore di 6 e associandoli si arriva a 666. Vedete qui che l'isopsefia è un sistema assai complicato. E molta gente ha trascorso la vita a ricercare soluzioni, trovando un sacco di cose. Quando arrivò la riforma, i riformatori evidentemente pensarono che il sistema doveva applicarsi, gioco forza, al sistema romano e proposero una soluzione di cui parleremo fra un momento. Ma la Controriforma dimostrò che si poteva applicare questo calcolo anche a Lutero, considerato l'oppositore e quindi la bestia per eccellenza. Ma per giungere al totale di 666 si dovette tradurre il nome in latino, non in Lutherus, bensì in Luternus, utilizzando il sistema greco. Un'operazione tirata per i capelli, ma è ciò che è stato fatto.
Je parle bien dans le système grec, il faut le traduire en Luternus et puis prendre à pair près le système grec. Voyez qu'il faut un petit peu tirer les choses par les cheveux pour arriver à cela. Mais ça s'est fait. Et puis enfin, il y a une dernière proposition que je vais...
Ci fu pure un'altra proposta, quella di evocare il nome di Maometto come possibile candidato per il numero 666. Questa spiegazione ebbe molto successo fino al XIX secolo. E come si arriva a questo? Ci si arriva partendo da una traduzione di Maometto in greco. Maomettis o Mohammedis, e utilizzando il sistema greco si giunge a 666. Ecco alcuni esempi più strampalati che interessanti. Vorrei ora ricentrare la cosa sul testo. Il testo ci parla della bestia. La bestia l'abbiamo identificata. È Roma, evidentemente, come pure Satana che si nasconde dietro l'impero romano e che passerà i comandi al sistema feudale del Medioevo, con alla testa sempre Roma, ma quella papale. Di conseguenza, dobbiamo centrarci su questo. Se ci centriamo sul Vaticano, la sua lingua è il latino. E quindi dobbiamo utilizzare il sistema latino. Sta scritto che si tratta di un numero di nome d'uomo. E quale uomo è più rappresentativo di questo sistema se non il Papa? Leggiamo cosa ci dice il Sunday Visitor su questo. Le lettere scritte sulla tiara papale sono le seguenti: Vicarius Filii Dei, che significa vicario del figlio di Dio. I cattolici ritengono che la Chiesa, che è una società visibile, debba avere un capo visibile. Cristo, prima dell'ascensione in cielo, designò Pietro come suo rappresentante. Ecco perché il vescovo di Roma, in qualità di capo della Chiesa, ricevette il titolo di Vicario di Cristo. Ecco un titolo significativo, poiché è realmente scritto sulla tiara papale e ha certamente valore agli occhi di colui che la porta. D'altra parte, è un titolo significativo perché indica perfettamente la pretesa. Non posso utilizzare un'altra parola che questa, la pretesa papale di sostituire il figlio di Dio sulla terra in sua assenza. In altri termini, noi dovremmo fedeltà e ubbidienza al Papa come se fosse Gesù, perché egli lo rappresenta su questa terra in sua assenza. Gesù ci avvertì che dopo la sua ascesa al cielo ci sarebbero state molte difficoltà, ma ci aveva pure indicato chi lo avrebbe sostituito: lo Spirito Santo, il Consolatore. Ecco il vero rappresentante di Gesù dopo la sua partenza. Questo titolo di vicario del Figlio di Dio è un titolo del tutto inaccettabile. Non possiamo seguire questa logica. Lasciatemi allora cercare di capire e vedere con l'Apostolo Paolo quello che possiamo fare. Ma vorrei dire che il più importante non è identificare il numero della bestia per cercare di evitarlo. Evitare di prenderlo su internet o sotto forma di un microchip che si metterebbe sotto la pelle. È più importante sapere come ricevere il sigillo di Dio. Vi invito a leggere in Seconda Corinzi, al capitolo 1, i versetti 21 e 22. Or colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti è Dio. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. L'Apostolo Paolo parlava già di un sigillo e lo assimilava alla caparra dello Spirito, ossia dei primi pegni dello Spirito di Dio. Questi pegni dello Spirito di Dio non sono altro che un'anticipazione, ma ciò che il popolo di Dio vivrà nei tempi della fine sarà una vera pioggia dello Spirito. Non sarà più una caparra, ma la pienezza dello Spirito. E questa pienezza accompagnerà il consolidamento nella verità, come dice l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 1:21. Or colui che con voi ci fortifica in Cristo e ci ha unti è Dio. Questo consolidamento nella verità, di cui l'osservanza del sabato non è che il segno esteriore, è questo riposo in Cristo. Lui solo mi ha creato. Lui solo mi fa uscire dal peccato. Lui solo mi sostiene. A Lui solo desidero accordare fedeltà e ubbidienza. Da Lui solo auspico ricevere direttive. Se il sigillo di Dio mi è riservato, non ci sarà alcun posto per il marchio della bestia. Perché se il sigillo di Dio mi marca, sarà sulla mia fronte, incidendo nella mia pratica, che sarà completamente diversa da qualsiasi altra pratica. Lo spirito del nemico non ha più alcun posto. Che Dio ci permetta di ricevere questo suo sigillo e sarà la miglior protezione contro qualsiasi marchio che ci sarà.